Allora, signori, buonasera. Si apre il Consiglio Comunale di questa sera. Buonasera ai presenti, buonasera a chi ci ascolta da casa. Diamo lettura dei punti che andranno in discussione questa sera. Il primo punto è lettura ed approvazione dei verbali seduti precedenti. Il secondo, mozioni e interrogazioni. Il terzo è nomina componenti Commissione Comunale di Controllo sul Servizio di Igiene Urbana. Il quarto punto è modifica dello statuto dell'azienda speciale Ala Servizi. Quinto punto, regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni. Approvazione accordo per acquisizione del terreno per passerella pedonale sul posto Sanguinara. Se il segretario gentilmente fa l'appello, grazie.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Ciogli Gino, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Esigibili Santino, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Lodo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Russi Rosaria, Sinatti Massimo, Boccia Antonio, Zonetti Andrea. Il numero è legale, signor Presidente.
La ringrazio, segretaria. Allora, per motivi tecnici di ufficio, il primo punto, lettura, approvazioni verbali sedute precedenti, viene rimandata alla prossima seduta di Consiglio. E pertanto si passa al secondo punto, mozione e interrogazione. La parola intanto la do al Sindaco per comunicazione di servizio. Prego, Sindaco.
Buonasera a chi ci ascolta e buonasera a chi è in aula. Sì, volevo dare notizia di un incontro che c'è stato con il direttore sanitario della ASL. Diciamo, era un incontro già programmato da tempo, ma di fatto è diventato ancora più urgente viste le difficoltà che si stavano registrando su due aspetti. Uno è quello delle vaccinazioni per i bambini neonati e anche, diciamo, più avanti negli anni, e l'altro aspetto per i prelievi, per le analisi. Queste difficoltà si stavano registrando nell'ambito di una complessiva, diciamo, difficoltà dei servizi sanitari di questa ASL a dare risposte a tutte le richieste, si stavano registrando perché per motivi, diciamo, di organico non si era in grado di dare risposte in settori nei quali la risposta è obbligatoria, e parlo delle vaccinazioni dei neonati e dei richiami vaccinali. È chiaro che comunque l'incontro che c'è stato col dottor Saffioti è stata anche l'occasione per fare un rapido, ma comunque quasi completo, sopralluogo nei vari locali e nelle varie strutture della ASL, cominciando dal consultorio, dove si è registrata una situazione, diciamo, abbastanza normale. Parlo del consultorio di via Bixio. Si è poi fatto un sopralluogo nei locali dell'ex pronto soccorso e la ASL ha confermato che nei locali dell'ex pronto soccorso di Largo del Verrocchio sarà trasferito, dopo una ristrutturazione che dovrebbe essere abbastanza rapida, sarà trasferito il centro vaccinale, che potrà così contare su una struttura che ha 5 stanze, servizi e una grande sala d'aspetto, perché i problemi ormai di grandissimo affollamento del poliambulatorio nascevano anche dalla scarsa gestibilità, diciamo, di un luogo, di una sala d'aspetto dove c'erano anziani, malati, bambini e così via. Quindi per quanto riguarda l'Arco del Verrocchio verrà dedicato completamente al centro vaccinale. Devo correggere un titolo che c'era oggi su un quotidiano che diceva che all'Arco del Verrocchio ci sarebbe andato sia il centro vaccinale che il centro prelievi. In realtà, poi leggendo l'articolo si può capire che non era così. Quindi in realtà, insomma, all'Arco del Verrocchio ci andrà il centro vaccinale. Per quanto riguarda la struttura del poliambulatorio, la ASL si è impegnata, cioè di fatto è già in atto il rafforzamento del servizio di broncopneumologia e del servizio di radiologia. Comunque, ho voluto fare questa comunicazione, soprattutto le urgenze riguardavano le vaccinazioni, c'era molto allarme nell'ambito delle famiglie di Ladispoli, perché da vaccinazioni molto numerose che venivano fatte fino a qualche settimana fa si era passata ad un restringimento di 20 vaccini al giorno. In realtà la popolazione neonata e infantile di Ladispoli è in assoluta crescita, rapidissima crescita, e quindi non solo non si doveva ridurre il numero delle vaccinazioni, ma il numero delle vaccinazioni deve essere giornalmente ampliato. Comunque c'è la garanzia da parte dell'ASL che comunque ai neonati che si presentano al centro vaccinale, indipendentemente dalla programmazione giornaliera, la vaccinazione viene assolutamente garantita. Comunque, una brevissima considerazione. L'ASL, noi insomma da anni Ladispoli chiede all'ASL di fare più attenzione a questo territorio. Quella del poliambulatorio è stata una risposta importante ma parziale. Quello che abbiamo tenuto a sottolineare al dottor Saffioti, che ripeto è il direttore sanitario dell'ASL, che moltissimi servizi di questo territorio sono per l'utenza di Ladispoli e Cerveteri. Ad esempio il centro vaccinale è aperto 3 giorni a Cerveteri e 3 giorni a Ladispoli. Significa che lo stesso personale deve servire un'utenza che è di 80.000 persone, quindi un'utenza che è nettamente superiore a quella di Civitavecchia e dei paesi limitrofi. Questo lo ribadiamo in ogni sede costantemente, perché purtroppo l'attenzione per questo territorio non è ancora quella che dovrebbe essere. Ripeto, Ladispoli e Cerveteri insieme hanno 80.000 persone, Civitavecchia ne ha 50.000. Nonostante questo, insomma, c'è una discrepanza assoluta. Noi continueremo a batterci per sanare questa discrepanza. Ripeto, volevo rassicurare comunque le famiglie di Ladispoli che i neonati e i bambini potranno essere vaccinati comunque al di là di ogni programmazione.
Grazie Sindaco. Ricordo che siamo nel punto delle mozioni e interrogazioni. Prego, consigliere Rossi.
Grazie Presidente. L'interrogazione è rivolta a 2 assessori che mi sembra siano assenti, quindi la rivolgo al Sindaco. In specifico erano per l'assessore all'ambiente e l'assessore alle politiche sociali. Durante il periodo estivo, forse approfittando dell'avvicendamento dell'amministrazione comunale, è stato commesso un vero e proprio scempio ai danni delle alberature e della vegetazione poste a dimora all'interno del giardino di proprietà comunale di via Trapani, attualmente concesso in uso agli anziani del centro sociale e dell'associazione cui gli stessi fanno riferimento. Il danno perpetrato a tutta la collettività assume un aspetto gravissimo, soprattutto in considerazione dei seguenti fatti. Si tratta di area comunale, quindi di proprietà di tutti i cittadini. È stato commesso un grave abuso in quanto non risulta ci sia alcun tipo di autorizzazione né verbale né tantomeno scritta. L'amministrazione prevede sanzioni molto pesanti per chi commette questo tipo di atti. L'esempio che viene dato ai giovani e a tutta la città, proprio da parte di chi dovrebbe trasmettere i valori del bene comune, è oltremodo negativo. Le piante in questione erano state piantate, coltivate e curate negli anni dai giovani disabili del centro sociale polivalente che avevano contribuito con il proprio lavoro a creare un vero e proprio orto botanico, come si evince dalle foto che ho portato a testimonianza, e questo rappresenta ancor più un elemento di gravità. Gli anziani che avevano a suo tempo chiesto di liberare il giardino dalle piante era stato assicurato che si sarebbe provveduto dopo l'approvazione del bilancio 2007, cosa che è stata fatta proprio poco prima della chiusura per il periodo estivo, con lo spostamento delle piante nell'area artigianale ove è aperta la scuola di formazione per disabili. Quindi volevo chiedere agli assessori di mettere in atto tutti quei provvedimenti e le sanzioni previsti dal regolamento comunale a tutela del verde e nello specifico all'assessore alle politiche sociali di sospendere l'erogazione di somme destinate ad attività ludiche per il centro sociale anziani fino al completo recupero delle somme necessarie alla sostituzione delle piante stesse.
La parola al Sindaco, prego. Se gentilmente può spingere il bottoncino,
sì,
grazie.
Sì, il fatto segnalato, cioè il taglio di alberi nell'area del centro anziani di via La Spezia, è un fatto naturalmente reale, è accaduto, è un fatto grave, nessuno aveva autorizzato quel taglio, evidentemente qualcuno nell'ambito del centro anziani ha pensato di come dire, portarsi avanti col lavoro rispetto a qualcosa che si era in che si aveva in mente, cioè una far spazio ad altre attività. Però ripeto, la cosa è grave e ha ragione la consigliera Russi a sottolinearla. La cosa non era stata assolutamente autorizzata né a voce né per scritto, non sarebbe stato comunque possibile farlo, nessuno avrebbe mai autorizzato questo taglio di alberi. Il taglio di un albero è sempre un fatto negativo. Laddove poi questo albero ha anche una valenza, diciamo, affettiva, anche un significato simbolico, perché va oltre il fatto di essere comunque un'essenza vegetale importante, la gravità è doppia e quindi sicuramente è un fatto molto grave. Noi abbiamo stigmatizzato il fatto e, diciamo, rimproverato, tra virgolette, per quello che può essere valido, però abbiamo intanto assicurato l'opinione pubblica, vogliamo rassicurarla qui, anche i cittadini che abitando nella zona ci hanno segnalato il fatto, vogliamo assicurare che saranno ripiantati altri alberi, anche in numero maggiore rispetto a quelli che c'erano prima, sicuramente non avranno lo stesso valore affettivo o ideale che avevano alcune di queste piante, cercheremo di far di tutto per però di mettere anche piante, come diceva prima la consigliera, che diano quasi l'idea, diciamo, di un giardino botanico, quindi di proporre. E poi io accetto anche l'indicazione, in fondo quando si sbaglia qualcosa bisogna pagare. Allora l'idea che, siccome è stato qualcuno in maniera determinata, diciamo, però non so, io direi che il centro anziani questa responsabilità se la deve prendere, lo discuteremo con loro e allora vorrà dire che una parte dei fondi del centro anziani dovranno andare per ristabilire la situazione che c'era prima, quantomeno per una piantumazione che poi, insomma, avrà un valore simbolico, ma avrà anche un valore importante, perché rimetteremo piante nel punto dove c'è il centro anziani, quindi insomma saranno per tutti, saranno anche per loro. Poi sono sicuro che, noi diciamo centro anziani, probabilmente da quello che abbiamo potuto capire si è trattato di 3-4 persone, il delegato ai servizi della terza età, dottor Gandini, di questo ne abbiamo parlato. 3 o 4 persone si sono prese hanno obbligato per prendersi questa decisione. Sono sicuro che la stragrande maggioranza del centro anziani sarebbe stata contraria a questa cosa. Comunque, un atto significativamente negativo e che cercheremo di recuperare per quanto possibile, perché certo alcune cose non saranno recuperabili.
Grazie sindaco. Battilocchi, prego.
Grazie presidente, mi rivolgo al sindaco. Mi è stato segnalato da vari cittadini della Cerevetus, sindaco, che tra l'altro anche personalmente, perché ci vivo, quindi l'ho visto, lo scorso anno, a seguito di un grave incidente all'incrocio di via Claudia, davanti alla CRAI, è stato abbattuto un palo della luce, proprio perché la macchina ci ha sbattuto contro e quindi è venuto giù. Si chiede che si possa rimettere a posto, reinstallare un nuovo palo, perché di sera è totalmente buio quell'angolo e quindi per doppio motivo di sicurezza, quello veicolare e quello pedonale. L'altra questione, ma che è un po' più estesa e che riguarda penso più parti del territorio comunale, è quello che molti lampioni stradali sono impediti nella funzione naturale, quella dell'illuminare di sera, proprio dalle chiome di alberi che sono cresciute e che li hanno inglobati. Se fosse possibile sarebbe da verificare una possibilità di un intervento che al limite è anche limitato a scoprire il bulbo dei lampioni affinché si possa ripristinare maggiore visibilità serale. Grazie.
Grazie a lei.
Prego, sì, insomma, abbiamo registrato la segnalazione e la passeremo agli uffici.
Pence, prego.
Sì, buonasera a tutti. Ritorno sulla zona Caerevetus, dato che c'era andato il consigliere Battilocchi, dato che lì, sindaco, riceviamo continuamente lamentele da parte dei cittadini, al di là del palo che anche a noi ci hanno segnalato, la segnaletica e così via. Nonostante le continue interrogazioni che facciamo sul problema della pulizia in quella zona, diverse vie lì, via Cristoforo Colombo, via Fumaroli, via Nettuno, via Claudia e così via, tutto insomma quel circondario sono molto trascurate, la pulizia non è fatta a dovere e addirittura i giardini sono invasi da cartacce, piante alte, non si effettua neanche la potatura degli alberi, ci sono alcuni pini con dei rami un po' pericolanti, quindi magari c'è da fare un monitoraggio anche per quello. Poi per quanto riguarda invece la viabilità, sempre in quell'incrocio famoso dove è successo quel famoso incidente, probabilmente, ci auguriamo di no che non accada più, ma continueranno ad avvenire incidenti per un semplice motivo, perché sul lato sinistro, se lei anche passa, ci sono una serie di cassonetti, una serie di campane per la raccolta differenziata e altri contenitori particolari che tolgono la visibilità ed è importante lì proprio quando si attraversa l'incrocio. Quindi magari se si trova una collocazione diversa a quel tipo di insomma cassonetti e contenitori vari, sarebbe una cosa buona per tutto l'andamento della viabilità. La seconda interrogazione invece riguarda sempre alcune lamentele che abbiamo avuto dai cittadini della zona via Messico. Lì purtroppo, lei lo sa bene, è stata fatta anche una petizione, e soprattutto via Messico, via Capua, via Ravello, quella zona dove stava deposito Scuolabus, dove appunto manca la segnaletica, c'è il problema annoso delle fognature che quando si riempiono allagano tutto il quartiere e nello stesso tempo c'è l'incuria riguardante le pulizie e così via. Quindi la questione è che i cittadini si augurano che venga risolto questo annoso problema sia delle fogne che della pulizia, ma nello stesso tempo a questo punto, sindaco, cerchiamo di risolvere questo problema definitivamente della NU, perché lo dico a lei perché non c'è l'assessore purtroppo stasera, cerchiamo di risolvere questo problema perché non è possibile che alla Dispoli vengano curate in modo particolare le zone centrali e le zone periferiche, dovunque si trovino, vengono trascurate e c'è l'incuria più totale. Questo al 2007 non è possibile, cerchiamo di cambiare questa situazione, grazie.
Grazie a lei.
Prego, sì, anche qui abbiamo registrato una serie di segnalazioni. Per quanto riguarda l'incrocio di via Claudia, lì c'è stata già una riduzione, ad esempio, di un'alberatura che disturbava molto la visibilità. C'è un problema di velocità, perché quella strada è molto ampia e molti la fanno molto velocemente, dimenticando che lo stop sta sulla strada più ampia. Io non so se questo può essere un discorso che si può anche modificare la precedenza, perché lì, ripeto, chi va nella strada molto grande e pensa di avere la precedenza, in realtà non ce l'ha, e molto spesso questa cosa viene dimenticata. Comunque, accorgimenti sicuramente possono essere presi, diciamo, possono essere migliorati da questo punto di vista. Per quanto riguarda le altre segnalazioni, c'è oggettivamente il problema che le zone più periferiche della città ricevono un servizio inferiore per quanto riguarda il servizio di nettezza urbana, di igiene urbana. Il richiamo alla ditta è costante, probabilmente l'occasione del rinnovo dell'appalto, o quantomeno diciamo, la possibilità di rinnovo dell'appalto oppure di nuovo appalto, e quindi di fatto la possibilità di rimettere mano al capitolato potrà pure, diciamo, quantomeno provare a supplire alcune cose, perché nel capitolato c'è scritto che in alcune zone la pulizia è settimanale o quindicinale. Ora è chiaro, in una città pulita tra virgolette potrebbe anche andare bene, da noi sappiamo che dopo due giorni, dopo tre giorni le strade sono di nuovo sporche, quindi l'occasione per rivedere queste cose ci sarà con il nuovo capitolato che andremo a fare entro novembre.
Grazie sindaco. La consigliera Asciutta, prego.
Buonasera tutti i consiglieri, signor sindaco. Io volevo fare due interrogazioni, uno che riguarda la questione del piano di lottizzazione del Cerreto. Volevo chiedere all'assessore Autullo se le aree del Cerreto stavano per essere consegnate al Comune. Chiedevo se c'è veramente l'intenzione di proseguire alla chiusura di questo consorzio, visto che la convenzione prevedeva la chiusura entro l'autunno di quest'anno, se state controllando l'elenco delle opere che sono state completate, quali collaudi sono state fatti e quanto sono i tempi di consegna delle opere. Secondariamente vorrei capire chi è responsabile del procedimento per quanto riguarda il secondo stralcio, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria per la raccolta delle acque piovane, perché sembrerebbe che il Presidente del Consorzio, anzi il Presidente del Consiglio dei Liquidatori, Mauro Belli, non solo è Presidente del Liquidatore ma è anche controllore di se stesso, è responsabile del procedimento, ci sta scritto il suo nome lì sopra, quindi voi sapete che per la legge per la trasparenza degli atti pubblici e per la correttezza si sente?
Perfetto,
beh, ogni opera pubblica ha bisogno di un responsabile del procedimento, quindi in questo caso come fa il controllore a controllare se stesso? Quindi vorrei capire esattamente chi è responsabile del procedimento per l'impianto di quell'opera. E in quest'estate è scoppiato un incendio nelle aree verdi. Sì, sul cartellone ci sta scritto responsabile del procedimento Mauro Belli, se voi andate a vedere il secondo stralcio sta lì da 2 anni, quindi ho chiesto più volte come mai non è identificato il responsabile del procedimento, è identificato Mauro Belli, lui è presidente dei liquidatori, non può controllare se stesso l'opera, deve essere un responsabile del comune a farlo, penso, credo che sia così, quindi verificate cortesemente questo aspetto. Quest'estate è scoppiato l'incendio nelle aree verdi, esattamente in fondo a via delle Primule, e ovviamente la manutenzione di quelle aree verdi è abbastanza lascia desiderare. È stato chiesto al Presidente del Consorzio come mai la manutenzione non è stata fatta, lui ci ha risposto che quelle aree sono di competenza comunale perché sono state consegnate al Comune. Chiedo al Comune come mai la manutenzione di quelle aree non è stata eseguita e il Comune mi risponde è responsabile il Consorzio del Cerreto. Allora, visto che il problema degli incendi in estate è abbastanza, cioè sono abbastanza frequenti, una cattiva manutenzione delle aree verde significa maggiori incendi, maggiori facilità di creare disagi per i cittadini. Quindi vorrei sapere chi è responsabile per la mancata manutenzione di quell'area, visto che i ceretini pagano abbastanza per quanto riguarda questo argomento. Poi, secondariamente, l'altra interrogazione, sono state segnalate già 2 aspetti per quanto riguarda la segnaletica della nostra città, che è molto carente, sia quella verticale che riguarda cartelli installati su appositi pali, sia quello orizzontale sul tracciato viario. Quindi dico che non sono conforme al codice della strada, sono poco visibili quello orizzontale perché sbiadita e quelli verticali sui pali dove esiste è poco visibile perché alcuni cartelli vengono coperti da alberi e altri mal posizionati. Tale anomalia causa un incidente stradale e di conseguenza pericoli per l'incolumità degli occupanti di automezzi e anche per pedoni, lì dove esiste. Lì dove non esiste addirittura va a intracciare anche l'incolumità dei cittadini. Quindi chiedo che venga proprio per renderla più efficiente la segnaletica nella nostra città, che non è adeguata a quello che è il codice della strada, che venga nominata una commissione consigliare composta da consiglieri, funzionari comunali, esperti in settore, per poter elaborare un opportuno sopralluogo e fare dei rilievi in tutte le zone della città in modo che si possa sviluppare un piano generale sugli interventi e provvedimenti da adottare per eliminare proprio tutti questi punti che non garantiscono la sicurezza dei cittadini. Quindi questo è il mio intervento. Grazie.
Grazie a lei, consigliera. Sì. Prego, sindaco.
Sì, voglio rispondere subito a questa seconda parte. Ma io direi che piuttosto che formare un'altra commissione, usare la commissione consigliare ai lavori pubblici che già esiste, fatta da consiglieri comunali. Lo dico per esperienza, più commissioni si fanno, più diventa ferraginoso il lavoro in generale. Quindi utilizzare già una commissione che c'è, che è quella dei lavori pubblici, e lei sa che i consiglieri possono anche farsi assistere da tecnici, e quindi questa commissione potrebbe svolgere questo compito insieme al nostro ufficio tecnico comunale, come suggerimento, fermo restando l'autonomia del Consiglio Comunale.
Prego, Assessore.
Sì, grazie Presidente. Allora, intanto volevo dire al consigliere, io ho iniziato seriamente i colloqui con il Consorzio Cerreto per iniziare le procedure per la chiusura del consorzio stesso. Quindi siamo nella fase di studio. Abbiamo avuto uno scambio di carteggio con il Presidente Belli, l'ultima di questi giorni, in cui abbiamo fissato un incontro nel quale chiariremo tutti gli aspetti della vicenda in maniera seria e concreta. Quindi io, per non mortificare la sua domanda, io farò una commissione urbanistica subito dopo l'incontro avuto col Consorzio, in cui informerò tutti i commissari della Commissione dello stato dell'arte, e quindi in questa stessa commissione sarò in grado di fornire gli elementi necessari per le valutazioni del caso. Questo è quanto, insomma. Quindi non vorrei assolutamente entrare in una polemica che non porterebbe da nessuna parte, visto che intenzione seria è quella di chiudere il Cerreto e chiuderlo in maniera decente, visto che insomma ci abito anch'io, quindi la cosa mi interessa, appunto. Quindi sarà mia cura, credo che la data dovrebbe essere ancora fissata, ma credo sia intorno al 2 ottobre l'incontro con il Consorzio. Nel frattempo stiamo studiando gli atti, il Sindaco ha anche un delegato, l'avvocato Terracciano, che si interesserà del, proprio come delega, della chiusura del Consorzio Cerreto. L'avvocato Terracciano sta seguendo le pratiche, ha cominciato a prendere gli atti, quindi appena pronti faremo una commissione ad hoc dove sarete messi al corrente e avrete tutti gli atti necessari. Grazie, consigliere.
Grazie a lei. Consigliere Recesi, ne ha facoltà.
Buonasera a tutti. Allora, mi rivolgo al Sindaco, assessori e ai consiglieri comunali. Cari amici, sappiate che l'agricoltura è il mestiere più importante e sacrificato del mondo. Immaginate 3 mesi senza produzione, sarebbe una catastrofe mondiale. L'agricoltura non teme nessuno, è capace di sopravvivere senza alcun aiuto, anche senza le più sofisticate tecnologie, ad esempio energia, petrolio o multinazionali. L'agricoltura e l'agricoltore, comunque, nonostante tutto, riesce a sopravvivere. Il reddito diventa sempre meno. Il ricambio generazionale è inesistente, è normale, se non c'è il reddito i giovani non vanno a sacrificarsi sulla terra. Mancando la sua produzione, che fine farebbe il mondo intero? Pertanto vi chiedo di tenere presente che alla Rispoli esistiamo anche noi agricoltori e vorremmo essere presi in considerazione ed avere le stesse opportunità dei residenti del centro urbano. Con urgenza chiediamo un passaggio sulle buche esistenti, perché è molto tempo che non si passa più in campagna e ci sono delle voragini lungo le strade, su tutta la viabilità agricola. Avevo già espresso la richiesta dell'allargamento dell'ingresso dall'Aurelia a via Acquedotto Statua, non so a che punto sta, ma è potenziale illuminazione. Questo è secondo me il primo punto più importante per quella zona. Allargare il ponticello sito all'incrocio praticamente davanti a Castellaccio, via dei Monteroni, via dell'Acquedotto Statua, e provvedere all'illuminazione dell'incrocio stesso. Si chiede inoltre di inserire nei prossimi lavori di rifacimento dei manti stradali le seguenti vie: via delle Carciofete, via delle Casermette, il cavalcavia che collega via Casaldeventi a via di Ceri, che vicino al cavalcavia c'è un gradino che saranno 20 centimetri di rialzo, c'è sta su cavalcavia. Sarebbe opportuno verificare l'illuminazione in alcuni incroci pericolosi, sempre siti in campagna, ce ne sono 2 o 3 che sono pericolosissimi. Si richiede inoltre il potenziamento dei cassonetti, sia per la raccolta di rifiuti urbani che per il vetro, perché in campagna la raccolta del vetro è inesistente. Poi volevo segnalare che nel periodo estivo, nei nostri rubinetti in campagna, non solo nel centro urbano, si forma calcare, residui sui filtri dei rubinetti in continuo, e tutti i giorni bisogna pulire, altrimenti ne esce più l'acqua. Se prevedere qualcosa, magari al pozzo, non so dove. Grazie.
Grazie a lei. Prego, Sindaco.
Sì, a parte quest'ultima cosa abbastanza particolare, insomma, adesso io non avevo avuto segnalazioni o notizia di questa cosa, passeremo alla Flavia Acque, cerchiamo di capire che c'è qualche motivazione particolare. sugli altri aspetti, a parte quelli di manutenzione, inseriremo nel piano ci sarà, diciamo, nei prossimi giorni la possibilità di discutere il piano delle opere pubbliche, laddove ancora non sono stati inseriti alcuni interventi, anche se piccoli, insomma, quelli del ponticello, quello della maggiore illuminazione, vedremo di inserirli. Faccio una considerazione, anche se questa è abbastanza banale, ma sembra che sottolinea ancora una volta un andato di trasformazione della nostra città. La realtà è che molte strade di campagna interpoderali sono diventate strade che collegano, ad esempio, la Dispoli con San Martino, oppure attraversano il nostro comune, e quindi c'è una... Se prima servivano ai contadini o poco più, adesso servono a migliaia di persone ogni giorno. Quindi sono strade, almeno due o tre di quelle che lei ha segnalato, che andrebbero illuminate, protette, anche per la sicurezza di chi va in bicicletta e dei pedoni, perché ormai è diventato un rischio molto forte. Quindi il Consiglio Comunale, se lo riterrà opportuno, avrà l'opportunità di inserire nel piano delle opere pubbliche anche alcuni interventi che renderanno, diciamo, queste strade non più strade di campagna, ma strade vere e proprie strade urbane, insomma, paragonabili a quelle del centro urbano.
Consigliere Sinatti.
Sì, volevo pregare il sindaco di intervenire in prima persona presso la Telecom per un grave problema di indisponibilità di connessioni telefoniche che riguarda in particolare la zona nord del nostro comune. Il quartiere Cerreto e il quartiere Miami e la zona artigianale ed industriale di Campi di Vaccina. Come sappiamo, le connessioni telefoniche sono fondamentali anche per i collegamenti a larga banda attraverso i computer, quindi non solo per le comunicazioni voce, e oramai questa è una tecnologia che sia nelle imprese produttive, ma anche per taluni professionisti, se non nelle civili abitazioni, diventa fondamentale per, anche per svolgere il proprio lavoro. Ecco, allora, Telecom sembra essere sorda alle numerose sollecitazioni che sono state avanzate da imprese, da cittadini, oramai da diversi mesi. È assolutamente intollerabile che chi ha il monopolio, che il privato che ha il monopolio di una rete, non adegui la stessa alla domanda che proviene da parte della collettività. Ci sono stati interventi personali anche del collega Battilocchi nella sua funzione di delegato in quella zona a suo tempo, però questo non ha prodotto niente. Quindi serve un'azione forte tenda a risolvere questo grave problema che sta creando notevoli difficoltà proprio a quelle aziende, in particolare nella zona artigianale, che stanno per iniziare la propria attività. Quindi confido nell'azione personale del sindaco affinché questo problema sia risolto. Grazie.
Grazie a lei.
Sì, grazie della segnalazione, sicuramente ci attiveremo in questo senso.
Consigliere Avvita, prego.
Buonasera a tutti, al pubblico presente e agli ascoltatori di Centromare Radio. È di attualità l'argomento delle strutture scolastiche, per questo la prima interrogazione la rivolgerò all'assessore Antonio Bitti. La prima interrogazione necessita di una riflessione in premessa. Nella prima riunione del Consiglio Comunale, aperta alle interrogazioni, abbiamo assistito alla coreografica rappresentazione teatrale organizzata dalla consigliera di Rifondazione Comunista e dall'assessore all'istruzione circa la questione, che a molti è sembrata costruita ad arte, inerente l'attività dell'associazione Dixi. La collega evidentemente non ha voluto spendere in altro modo il suo impegno. Ci saremmo aspettati, considerata l'estrazione politica, una forte denuncia circa il degrado generalizzato in cui le istituzioni scolastiche esercitano o tentano di farlo il più importante strumento di crescita morale e culturale di una comunità. Anziché curare faziosamente il pur meritorio lavoro dell'associazione Dixi, che comunque deve osservare come tutti le regole di libero accesso alle istituzioni, anche in concorrenza per esso con altri, collaborando insieme alle altre realtà sociali presenti o possibili per raggiungere lo stesso fine sociale, senza rivendicare posizioni dominanti. Ci avrebbe fatto piacere avesse speso una parola. Sulle strutture fatiscenti in cui i figli di Ladispoli crescono e non possono svolgere le prescritte attività ricreative, sulla poca stabilità di insegnamento, atteso che è una questione del personale ispirata a una gestione di puro nepotismo. Li vede cambiare l'intero corpo insegnante ogni anno, a danno della previsione e rispetto del programma didattico, che li arritrerà nella competizione sociale. Sul naufragio del protocollo d'intesa tra il Comune, la Regione e il Ministero della Pubblica Istruzione, circa l'istituzione delle sezioni Primavera, e l'ennesimo appuntamento che il Comune ha disatteso, cioè l'istituzione di una scuola materna tra i 24 e i 36 mesi, la cui causa risiede nella mancanza di locali ed aule. Nella vicina Cerveteri, ai Terzi, una piccola frazione, e a Valcannedo è stato possibile istituire queste scuole. A Tolfa, un comune di 5.000 abitanti, il sindaco ha annunciato l'istituzione della scuola e delle sezioni primavera. A Ladispoli, per le mancanze di aule, questa opportunità si è persa. Sulla deprimente situazione del pessimo servizio mensa, questione mai affrontata seriamente. A me e al gruppo che mi sostiene queste cose stanno talmente a cuore che ci siamo già attivati da tempo. Oggi chiedo all'assessore Antonio Bitti di presentare al più presto un'analisi dettagliata della situazione delle strutture scolastiche. Chiedo inoltre un'altra richiesta che interessa anche l'ala servizi. Molti bambini risultano ad oggi 72 bambini in lista d'attesa nella scuola bus. Non siamo solo critici, ma vogliamo anche essere propositivi. Per questo motivo chiediamo per i 72 bambini che necessitano di questo servizio, ed essendo questo servizio di carattere e di obbligatorietà, il Comune acquisisca il leasing almeno due mezzi adeguati e li doti, attingendo alle vecchie ma valide graduatorie concorsuali, di altrettanti autisti. La seconda interrogazione la rivolgo al sindaco. Questa mattina sono andato all'INPS di Civitavecchia per seguire e per accompagnare un pensionato. Ho appreso dall'INPS di Civitavecchia che lo sportello INPS, che era molto importante per questa città, dove molti pensionati venivano per chiedere informazioni sulla pensione sociale, sulla pensione vecchiaia, e molti giovani sulle loro situazioni contributive, oggi questo sportello risulta soppresso. La prego di darci informazioni in merito allo sportello INPS, se definitivamente questo sportello è stato chiuso e i cittadini di Ladispoli non ne possono più usufruire, o se è una chiusura temporanea. A me che vengo da un'estrazione anche soprattutto sindacale, mi auguro che lo sportello INPS, che due anni fa è stato inaugurato come una grande vittoria dell'amministrazione comunale che dava questo servizio, non sia stato soppresso. L'ultima interrogazione la rivolgo all'assessore, che non so se è presente, ai servizi della nettezza urbana, o in sua assenza al sindaco. Chiedo che venga resa al consiglio dell'assessore, se ne è a conoscenza o quanto prima dai responsabili del servizio, il calendario dettagliato dei giorni di sanificazione e di quelli di lavaggio integrale dei cassonetti. Sono molti cittadini che nelle strade di Via Descalchi, Via Ancona, Via Trieste e anche dello stesso Cerreto si chiedono come mai non esiste il lavaggio del cassonetto integrale. Se voi, tramite i responsabili del servizio, ci date una relazione dettagliata, soprattutto di sapere una volta al mese questo lavaggio, e se è previsto in base al contratto con l'AMA, quando si effettua. Ultima osservazione.
Consigliere, le interrogazioni sono due, io ne abbiamo concesse tre.
È vero, ho fatto proprio.
Passiamo intanto, se mi può spingere il microfono, gentilmente.
Scusi Presidente, ho la brutta incombenza che devo rispondere a tanti elettori che mi hanno votato.
Lei ha ragione. Prego, consigliere Bitti. Assessore Bitti, prego.
Ma io innanzitutto ringrazio il consigliere Ardita per la sua interrogazione e per l'attenzione che rivolge ai temi della scuola. Credo che prima di tutto, Presidente, ci corre un obbligo, che è quello di smentire le notizie allarmanti che sono state pubblicate da diversi organi di stampa, con qualche ispiratore abbastanza riconoscibile, appunto il consigliere Ardita dietro, in quanto determinati fatti che si sono verificati nell'ambito di questi giorni non sono stati quelli dipinti dalla stampa in queste ore. E indubbiamente anche la diffusione di queste notizie recrimino crea un certo allarme sociale che andrebbe necessariamente magari evitato. E allora la prima cosa è appunto la smentita di ciò che è accaduto al plesso scolastico di Viale Virginia. E in effetti, come è stata riportata dal Tempo stamattina e dalla Voce, indubbiamente c'erano tutti i motivi per preoccuparsi, soprattutto da parte dei genitori. Nella realtà la scuola di Viale Virginia non è stata sigillata, non è vero che i vigili del fuoco hanno fornito un certificato di inagibilità al comune, tutto questo non è mai arrivato e non risulta. La superficialità anche nei confronti della serenità stessa dei genitori e dei bambini è certamente di coloro e di colui che certe notizie le hanno diffuse e che non corrispondono al vero. L'attività didattica all'interno di quel plesso non è stata interrotta e grazie al personale della scuola è andata avanti normalmente, malgrado si sia creato indubbiamente un problema che è derivato da una cessata utenza. Quindi il problema riguardante i prefabbricati di Viale Virginia riguardano una cessata utenza e non il pericolo di vita. Questo credo che sia appunto doveroso ricordarlo, perché altrimenti qui creiamo una situazione che è una situazione di allarme inutile e che non ha assolutamente alcun senso. Poi vengo e lo ringrazio nella sua articolazione al consigliere che ha messo un po' tutto, diciamo, nel forno di questa sera, di questa interrogazione. Ne sono contento perché indubbiamente si è accorto, ad esempio, che prendere i voti è importante, quindi si fa portatore in aula delle istanze di coloro che l'hanno votato, anche se noi qui e io in prima persona rappresento anche coloro che non mi hanno votato, e indubbiamente da lui, proprio in quanto il più votato, mi aspettavo parole di apprezzamento per un'aula che l'altra volta ha dimostrato una grande partecipazione su un tema che indubbiamente era un tema caldo e interessante. E ho visto invece che ha voluto ironizzare nella sua prima parte, io non rispondo a questo, ne risponderà chi di dovere. Credo però, Presidente, che dobbiamo incanalarci anche in un giusto ruolo istituzionale delle interrogazioni, perché se si interroga un consigliere probabilmente questo non ha il diritto a rispondere, e magari le interrogazioni fatte agli assessori possano essere appunto interrogazioni effettivamente fatte agli assessori. Il problema della scuola alla Dispoli è un problema che questa amministrazione, come d'altronde anche quella che l'ha preceduta, non ha negato. Indubbiamente ci sono tanti aspetti che hanno contribuito e contribuiscono a questo problema che ci troviamo ad affrontare e ci troviamo di fronte. E non vogliamo nascondere appunto la cenere sotto il tappeto. Per questo motivo credo che dovremmo condurre, e lo avevamo detto anche nella commissione della pubblica istruzione che aveva preceduto l'apertura delle scuole, una battaglia seria, anche una battaglia comune su questa vicenda. Io addirittura avevo parlato di task force per far sì che poi diciamo, i diversi enti preposti al finanziamento della costruzione di nuovi plessi scolastici dimostrino, a prescindere poi da questa amicizia, non amicizia politica, una sensibilità diversa rispetto al al passato. Credo che prima di me alcuni tentativi per far finanziare dei plessi scolastici siano stati fatti, noi li ribadiremo, e è uscito un ulteriore bando da parte della Regione, stiamo preparando il nostro progetto di massima e cercheremo appunto di ottenere dei fondi per costruire delle nuove scuole. La questione è un'altra e indubbiamente il fatto che si sta verificando sul nostro territorio è un fatto che ha una gravità che meriterebbe anche un'altra attenzione, anche perché se vogliamo essere credibili, certo fare solamente del populismo e della demagogia non paga, cioè nel senso che questo problema è un problema reale, esistono alla dispori delle liste d'attesa, esiste un problema che riguarda la costruzione di nuovi spazi, esiste anche dover dare una risposta nell'immediato e probabilmente nell'immediato non potremo costruire alcuna scuola e forse dovremo prendere in considerazione l'ipotesi di affittarne di ulteriori, ed è altrettanto vero che ci sono già molti plessi scolastici affittati e che pesano gravemente e fortemente sul bilancio comunale. È tutto vero e a questo bisognerà dare delle risposte, questa è la nostra sfida. Io, per quanto riguarda Viale Virginia, dico che il tempo dell'espletamento della gara e della costruzione, dentro questa tempistica, ci scendo di striscio, perché poi non è che dipende direttamente da noi, credo nel corso del prossimo anno riusciremo a costruire 4 nuove aule, un'aula interdisciplinare, era un progetto approvato dall'amministrazione precedente, credo appunto che dopo l'espletamento della gara queste costruzioni avverranno e avremo lì dei nuovi spazi, ma noi abbiamo un problema reale oggi e indubbiamente ci dovremo impegnare anche da questo punto di vista, ma potremmo farlo scrivendo al distretto scolastico regionale allorché avremo degli spazi disponibili, e allora appunto parlavo dell'ipotesi che dovremo discutere tutti insieme, e qui non esiste dentro una comunità la minoranza o la maggioranza, l'opposizione o la maggioranza, per poter verificare come creare delle condizioni che possano risolverci questo problema. E allora indubbiamente ci troviamo di fronte a delle questioni straordinarie, se si pensa, anche se io di questo non voglio farne un argomento che è un argomento giustificatorio, alla Dispoli ci sono 2 figli e mezzo a famiglia, in altre realtà del nord ce n'è mezzo per famiglia, c'è una grande natalità e questa è anche fonte di ricchezza, io non mi voglio coprire dietro queste cose, credo che occorra un intervento straordinario a breve ed un intervento straordinario nel medio e nel lungo termine, su questo dovremmo impegnarci, però vede consigliere Ardita, io credo anche che sia abbastanza spiacevole registrare parole come quelle di oggi che ho letto sui giornali, perché questa città forse meriterebbe di affrontare con un altro tipo di approccio e di profondità, io cercherò di stare qui anche per questo motivo, un determinato tipo di problema, e se vogliamo fare politica su questo, sono stato anch'io fuori dalla maggioranza, credo che dovremmo risparmiare certi temi e anche certi toni, aprire il giornale ed essere additato al pubblico ludibrio come il responsabile di 20 anni di mancanza di edilizia scolastica, questo è quello che mi è stato detto stamattina, è stato sinceramente sorprendente, io la invito a rientrare in toni che siano toni che ci permettano un confronto reale, e credo che certe volte la radicalità, e io mi giudico indubbiamente una persona anche dalle posizioni radicali, vada più d'accordo con la mitezza che con gli urli. Grazie Presidente.
Grazie a lei. Prego Sindaco.
Sì, prima il consigliere Ardita faceva dei paragoni con Tolfa e ha detto che ha 5.000 abitanti. Consigliere Ardita, alla Dispoli vanno a scuola 6.000 persone, ci sono 6.000 studenti, cioè gli studenti della Dispoli sono superiori alla popolazione intera di Tolfa. Allora, 7.5 mi corregge, visto che veramente qui siamo da settimana in settimana. Allora, la cosa è seria e comunque io vi invito a riflettere su un fatto. 7.000 persone, 7.000 giovani sono entrati in classe, significa centinaia di classi, distanze, centinaia di insegnanti, migliaia di famiglie, cioè si è messa in moto una macchina gigantesca in questa città e in un'aula
due aule non si è accesa la luce perché qualcuno una settimana prima non si era degnato di girare l'interruttore per vedere se si accendeva la luce, perché bastava quello. Nel momento in cui c'è stata detta alle 10 di mattina, alle 8 della mattina seguente era stato a posto. Allora, per carità, è come quando si parla della criminalità. Se in una città c'è un furto solo, potremmo dire che in quella città stiamo benissimo, ma per la famiglia a cui accade quel furto, quella città non è sicura. Allora, quelle famiglie di Via Florida sicuramente hanno vissuto malissimo quella mattinata, ma siamo in presenza di 7.000 ragazzi a cui è stato assicurato un'entrata in aula, io direi soddisfacente. Agli assessori che collaborano in questa amministrazione e alla struttura, io il primo giorno di giunta, cioè siamo a più di 2 mesi fa, ho detto, mi raccomando, la prima priorità è la scuola. Non è che ho fatto un atto eroico, no? Ho detto una cosa banale, no? Sono 2 mesi che i nostri assessori, i nostri operai, i nostri uffici girano le scuole per dire tutto a posto, tutto a posto, e qualcuno non aveva girato l'interruttore, bastava che ce lo diceva non 10 giorni prima, 48 ore prima, 24 ore prima bastava. Comunque, ripeto, per quella classe è andata male, per gli altri 7.000 è andata in maniera soddisfacente. Comunque, ripeto, c'è un'ondata che sta arrivando, un'ondata di vitalità, di gioia, di vita, che è quella dei giovani, che sta entrando in questo paese, sta crescendo in questo paese, sta invadendo le nostre scuole, bellissima cosa. La situazione è quella che diceva Bitti, tu puoi fare 5 aule, dopo 6 mesi ce ne hai altre 5. Io voglio sottolineare due dati. La scuola materna, solitamente fino a 2 anni fa accadeva che c'era una lista d'attesa a settembre, a novembre era quasi ridotta a metà, a dicembre era finita la lista d'attesa, perché le famiglie, molti preferivano tenere il bambino a casa. Dall'altro anno questo non si verifica più, se sono 100 in lista d'attesa rimangono 80. È un dato pesante, è un dato, però c'è stata questa modificazione. Seconda cosa, fino all'altro anno i direttori, i presidi, dicevano vabbè, noi sappiamo i residenti di questa città, sappiamo in base all'anagrafe chi sta venendo a scuola, facciamo la programmazione, poi poteva accadere che venissero durante l'anno 10, 20 bambini in più, trasferiti diciamo, e va bene. Qui già da questi giorni sta accadendo che forse non siamo in grado in maniera automatica di far entrare i bambini delle elementari in classe, perché si stanno trasferendo centinaia di famiglie con dei bambini già in età scolare. Problemi che forse in parte sapevamo, una tendenza che già c'era, ma la tendenza degli altri anni, che era 1.000 abitanti in più, 1.100 abitanti in più, quest'anno è 1.600 abitanti in più. Ripeto, non è un modo per dire, vabbè, allora noi non abbiamo responsabilità, ci sentiamo raddoppiare la nostra responsabilità, però ecco, dobbiamo sapere che siamo in presenza di un fattore che forse è unico e nel Lazio. E io ho preso contatto con le amministrazioni di Ardea, di Nettuno, di Pomezia e anche quella di Cerveteri per chiedere se sono d'accordo in andare al Ministero degli Interni, che ho nominato le prime 5 città diciamo come espansione di abitanti, perché non è tollerabile che il Ministero degli Interni continui a ignorare queste cose. Poi con l'ingresso nella Comunità Europea della Romania e della Polonia questo fenomeno è schizzato in alto in maniera, e quindi noi chiederemo, abbiamo già chiesto un incontro al Ministero degli Interni, che è quello che distribuisce i soldi ai comuni, perché non è possibile che di fronte a queste cose insomma ci si lasci soli. Detto questo, io voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato negli anni precedenti, hanno lavorato in questi mesi per far sì che comunque la Dispoli regga, ancora regga, e anche a livello dei servizi scolastici dobbiamo migliorare, dobbiamo avviare degli appalti, dovremo affittare altre stanze e altre aule, però diciamo, reggiamo su un limite, su un confine molto labile, che può crollare da un momento all'altro. Sul fatto dello sportello INPS, le assicuro che da parte nostra non ci sono modificazioni nella disponibilità. Sappiamo che è stata l'INPS a non avere disponibilità di personale nelle settimane passate, però io la ringrazio della segnalazione, perché a questo punto ci mette in allarme, giustamente. Vorremmo sapere che intenzioni hanno, perché noi sapevamo che c'era stata una difficoltà di personale loro. A questo punto chiederemo subito che intenzioni hanno. Grazie della segnalazione. Per i cassonetti, allo stato attuale, nella norma contrattuale non c'è un obbligo di segnalare prima, mi sembra, però su questo può rivolgersi al responsabile del servizio, e se questa cosa non c'è, torno a quello che dicevo prima, nel prossimo capitolo d'appalto potremo anche inserire qualche norma più precisa su questo.
Grazie Sindaco. 10 secondi per... Prego, consigliere Abita.
La risposta del sindaco è molto realistica, però devo dire che l'assessore Betti non deve dire che non è accaduto nulla.